mi limito soltanto ad alcune considerazioni, alcune riflessioni che derivano dalla mia esperienza di pubblico ministero a Palermo, che però si è occupato di mafia siciliana, quindi di Cosa Nostra, quindi di mafia territoriale, ma si è occupato anche di traffici internazionali, traffici transnazionali, quindi in questo senso la mafia siciliana, che è diventata sempre di più anche mafia transnazionale, e poi anche queste relazioni internazionali che le mafie italiane, quindi non solo la mafia siciliana, ma l'andrangheta calabrese, la camorra napoletana, intrattengono sempre di più in modo costante, permanente ed integrato con altre mafie. Accennava appunto il professore Savona a queste esperienze con i cartelli dei narcos dei vari paesi dell'America centrale. E io mi sono imbattuto sia in indagini che comprovano come siano sempre più robusti i rapporti fra mafia italiana, mafia siciliana in particolare, e i cartelli dei narcos colombiani e di recente messicani, che la criminalità messicana sta assumendo dimensioni e protagonismo internazionale, traffici internazionali sempre più spiccato. E mi sono anche, ho anche partecipato a vari incontri e conferenze, sono anche andato in America Centrale per un po' fare conoscere ai colleghi e alle autorità di quei paesi l'esperienza italiana, che ha avuto, sappiamo bene, le sue difficoltà, le sue battute d'arresto, ma ha avuto anche grandi successi, mentre quei paesi, non so se siano definibili stati mafia, alcuni di questi forse anche. Che significa stato mafia? Stato mafia significa, è un'espressione forte che serve a definire una realtà nella quale siamo ben al di là delle cosiddette mafie territoriali. Cos'è la mafia territoriale? La mafia territoriale è la mafia siciliana, è per definizione una mafia territoriale, cioè una mafia che ha come sua caratteristica specifica quella del controllo del territorio. E cioè, come diceva il professore Savona, ha fra le sue finalità specifiche quello dell'arricchimento, ma non ha soltanto come obiettivo l'arricchimento. L'arricchimento è uno dei suoi obiettivi, l'altro suo obiettivo parallelo e si collega con l'arricchimento è quello del potere, esercitare un potere. Questo esercizio del potere è un esercizio che si manifesta sia come esercizio di un potere sulle persone, sia come esercizio del potere su un territorio. La mafia siciliana ha la sua caratteristica, ma non solo quella siciliana, questa è una caratteristica che ormai è anche dell'andrangheta calabrese, che è diventata in questo momento ancora più pericolosa della mafia siciliana, perché in una fase di espansione con la mafia siciliana, per fortuna, abbiamo realizzato molti risultati importanti, però ancora, ahimè, non siamo riusciti a debellarla. Comunque, la caratteristica di questa mafia è di esercitare un controllo sul territorio, avere questo legame sul territorio. Che significa controllo sul territorio? Significa imporre il pizzo, no? Il cosiddetto racket del pizzo, e cioè l'estorsione che si fa in modo massiccio nei confronti di tutti i commercianti. Significa imporre la cosiddetta messa a posto rispetto alle imprese che operano e svolgono lavori pubblici o privati in una determinata zona. Cos'è la messa a posto? La messa a posto è un modo, diciamo, gergale di dire, nel quale l'imprenditore, prima di costruire, che so, un palazzo o di costruire una strada, quindi a secondo se lavori privati il palazzo o lavori pubblici come una strada con finanziamenti pubblici, si mette a posto, tra virgolette, con l'organizzazione mafiosa. Mettersi a posto con l'organizzazione mafiosa significa poter lavorare tranquillo, tra virgolette, cioè di non avere danneggiamenti nei cantieri, di non avere pressioni ed estorsioni, di non avere rapine, di avere furti, eccetera. E questa cosiddetta messa a posto altro non è che un'altra forma, ovviamente, di estorsione. Messa a posto che a volte si realizza con la dazione di somme di denaro, a volte si realizza, tra virgolette, in natura, cioè sottoponendosi al meccanismo di controllo delle forniture che fa l'economia mafiosa, cioè controlla che l'impresa si rifornisca per la materia prima, per il calcestruzzo e così via, all'impresa mafiosa del posto, all'impresa criminale del posto, oppure per la manodopera che debba rivolgersi per gli operai che devono lavorare sul territorio a quello che l'impresa mafiosa gli porta. Questa è la cosiddetta messa a posto. Tutti questi meccanismi sono meccanismi mediante i quali la mafia esercita il controllo del territorio e crea un pacchetto di uomini controllati dalla mafia, perché il controllo del territorio poi si riflette in controllo degli uomini. Ed è questa forza della mafia che è quella che garantisce il suo potere, che costituisce premessa per il rapporto con la politica. Il mafioso che controlla il territorio, controlla uomini, quindi controlla un pacchetto di voti. Il controllo di quel pacchetto di voti costituisce il presupposto per potersi, diciamo, presentare nei confronti dell'uomo politico che è candidato in quel territorio, che deve fare i conti con il sistema mafioso. Nasce da lì il patto politico-mafioso, nel quale il politico costretto, tra virgolette costretto, che sceglie comunque di rivolgersi alla mafia per intercettare i voti controllati dalla mafia, ovviamente deve poi in cambio cedere dei favori, diciamo, potremmo dire che è una forma di messa a posto politica, cioè come l'imprenditore deve sottostare alle condizioni della mafia per stare tranquillo, tra virgolette, così il politico si sottostà alle condizioni della mafia che gli chiederà favori, impegni e la sua messa a disposizione, tra virgolette, per la mafia stessa. Questo è quello che intendiamo per mafia territoriale. Una mafia quindi profondamente radicata sul territorio e che ha come sua caratteristica, infatti, ed è una caratteristica tipica della mafia siciliana, quella di avere questo radicamento sul territorio che si esprime anche simbolicamente nel dato verbale nominalistico, nel senso che, al contrario ad esempio del Cosa Nostra americana, dove è prevalente il vincolo familistico di sangue, per cui noi abbiamo le famiglie Bonanno, le famiglie Genovese, le famiglie Gambino, Cosa Nostra siciliana non abbiamo la famiglia Graviano, le famiglie Spatola o Inzerillo o Brusca, ma abbiamo la famiglia di San Giuseppe Iato, la famiglia di Brancaccio, la famiglia di Portanuova e così via. Cioè a dire, perfino le famiglie, i mandamenti, poi c'è il mandamento di Brancaccio, eccetera, la famiglia di Partinico, la famiglia di Alcamo, di Trapani, eccetera, cioè perfino le famiglie non prendono il nome dal capostipite, dal capofamiglia, ma prendono il nome dal territorio. Questo che caratterizza e diciamo, identifica ancora anche in questo dato apparentemente formale, ma invece sostanziale, questo fortissimo radicamento del territorio che hanno questo tipo di mafie territoriali. La mafia siciliana è la mafia, sotto questo profilo, più territoriale delle altre. Cosa però è accaduto negli ultimi anni, come diceva bene il professore Savona, che anche la mafia ha una sua evoluzione, ha una storia. Abbiamo visto Cacciofeo, abbiamo visto le origini, la storia della mafia è plurisecolare, ma la mafia cambia. Così come la mafia in origine era soprattutto mafia agraria, che poi diventò mafia urbana, oggi è sempre più, noi diciamo, mafia finanziaria. Ora, che significa poi, al di là delle etichette, mafia finanziaria? Significa che, ad esempio, nella sua attività economica finanziaria, nel percentuale di tipo di attività economico nella quale la mafia investe prevalentemente i suoi proventi, mentre in passato il reinvestimento, il riciclaggio, per lavare il denaro sporco, la mafia investiva soprattutto in ricchezze immobili, cioè palazzi, terreni e così via, oggi investe soprattutto in ricchezze mobili. Che significa ricchezze mobili? Significa partecipazioni societarie, quote azionarie, fondi, eccetera. Giovanni Falcone diceva alla fine degli anni 80 la mafia è entrata in borsa. Con questa, diciamo, espressione Falcone voleva sottolineare come la mafia appunto si fosse adeguata, come fosse entrata nel cuore della finanza e anche della finanza del nord già alla fine degli anni 80, e noi possiamo dire dopo 30 anni quasi da quelle, comunque più di 20 anni da quella famosa frase di Giovanni Falcone, che la mafia è entrata in borsa allora, non è più uscita, anzi vi ha messo radici sempre più profonde. E allora, questa mafia, e queste sono quindi, questa è la caratteristica della sua trasnazionalità, perché non solo mafia finanziaria, ma mafia finanziaria trasnazionale, perché non cerca più soltanto, come alle origini, la finanza, diciamo così, milanese comunque delle regioni più ricche del nord Italia, ma si espande anche al di là, a livello europeo, a livello globale, e si incontra con le altre mafie. E veniamo al tema anche delle altre mafie dell'America centrale. Prima la mafia quindi era una mafia arroccata sul suo territorio, che ogni tanto interagiva con le altre mafie. Oggi, senza rinnegare la sua origine e quindi un suo radicamento sul territorio, però ha una maggiore capacità di delocalizzazione dei suoi interessi, potremmo dire per certi versi deterritorializzazione dei suoi interessi, senza però perdere del tutto il legame e il radicamento nel territorio. E questo si manifesta soprattutto nei traffici necessariamente internazionali, traffici d'armi, traffici di droga, traffici di esseri umani, traffici di rifiuti. Anche su questo settore la Campania, la mafia campana, la camorra ancora più della mafia siciliana, così come la mafia così come la 'ndrangheta calabrese, più della mafia siciliana oggi nel settore del traffico della droga. Ma comunque, chi più chi meno, su certi settori è più avanti una mafia e su altri lo è un'altra ancora, ma tutte le mafie le mafie italiane sono andate espandendo e diffondendo i propri interessi internazionali, incontrando altre organizzazioni che sono cresciute, che divengono a loro volta adulte. Il professore Savona appunto mi introduceva, poc'anzi vi ho accennato, queste mafie dell'America Latina. Prendiamo esatto questi cartelli. Io sono stato, come dicevo, più di una volta di recente in Messico e in altri paesi dell'America Centrale, in Salvador e altrove. E allora lì abbiamo una situazione che, ora non per consolarci, ma insomma, diciamo che in confronto no, il nostro è il paradiso, diciamo così. Nel senso che abbiamo una realtà istituzionale praticamente quasi inesistente, un livello di corruzione politico-amministrativa altissima, un corpo di polizia totalmente inaffidabili e corrotti, il potere politico spesso profondamente corrotto, una scelta di repressione, che è una repressione spesso affidata soltanto all'esercito, e quindi repressione senza neanche rispetto dei diritti umani, molto spicciola, e che non risolve il problema, anzi lo aggrava, perché allontana i cittadini dalle istituzioni. Quindi l'azione repressiva dello Stato è percepita come un'azione ingiusta, che finisce per sostenere indirettamente il consenso che le organizzazioni criminali hanno nella popolazione, problemi poi di diseguaglianza sociale e di povertà spaventose, che costituiscono a loro volta, alimentano a loro volta questi fenomeni, con zone del territorio messicano, soprattutto quelle del confine la parte nord del Messico, al confine con gli Stati Uniti, che è il luogo di transito davanti al più grande mercato della droga gli Stati Uniti costituiscono per le organizzazioni che producono la cocaina proveniente dal Sud America, rispetto al quale i narcos messicani sono diventati sempre più non solo organizzazioni feroci, non entro nel dettaglio, ma le esecuzioni di massa che vengono, le guerre che si scatenano, la tracotanza di queste organizzazioni criminali che uccidono poliziotti, ma spesso non perché sono poliziotti avversari, poliziotti che combattono la mafia perché sono poliziotti corrotti dal clan avversario, quindi c'è una guerra per bande la quale pezzi dei corpi di polizia in qualche modo partecipano, c'è un caos, un'anarchia totale, che però noi non possiamo affrontare. Qui vengo appunto al tema di che chance abbiamo di uscire da questo tunnel. Non possiamo trattare chiudendo in un recinto queste situazioni esplosive di criminalità, perché è semplicemente impossibile. E la politica anche degli Stati Uniti, che è stata di finanziamento della politica repressiva del Messico e degli altri paesi vicini, si è rivelata ad oggi una politica miope. Io credo che l'amministrazione Obama si renderà presto conto che occorre una variazione di rotta, nel senso che occorre, e per la verità l'Europa e l'Italia si sta anche impegnando per dare il proprio contributo, perché ormai in un mondo sempre più globalizzato, con un'economia globale, e questa economia, come diceva Savona, il professore Savona, dal quale si mischiano e si integrano economia criminale ed economia legale, e nel quale questa grande e straordinaria capacità di movimento di uomini e di mezzi finanziari e di spostamento di finanza e di uomini tra un continente e l'altro, fra un oceano e l'altro, che fa sì, ad esempio, che oggi le mafie italiane interagiscono con tutte le mafie della area dell'America Latina, con le mafie, con i cartelli colombiani, con i cartelli di narcos messicani. Ci sono indagini già svolte dalle procure calabresi sulle relazioni tra l'Andrangheta e narcos messicani, ci sono indagini in corso anche della procura di Palermo e di altre procure che dimostrano come ci sia una confederazione di queste organizzazioni mafiose con presenze italiane in Messico e messicane in Italia, che sostanziano ulteriormente questo rapporto, e rispetto al quale questa crescita della transnazionalità dell'organizzazione mafiosa, che trova zone del mondo con assenza di contrasto, l'esempio che si faceva sulla pirateria in Somalia è uno, ma un altro si potrebbe dire relativo appunto al Messico o al Salvador, dove non siamo in presenza di stati mafia in senso proprio, perché stato mafia significa lo stato dove la mafia ha assunto il controllo totale dei poteri istituzionali, quindi della politica. Non siamo in presenza di stati mafia, ma siamo sicuramente in presenza di situazione di impotenza dello Stato nei confronti delle mafie. Quindi o qui si riesce con uno sforzo ulteriore, ma con un vero salto di qualità della collaborazione internazionale, oppure questa partita si perde per sempre. E allora, se non si vuole perdere questa partita, io credo che occorra sempre di più rafforzare innanzitutto l'informazione nei singoli paesi. Credo che iniziative come queste siano importanti, comincia a esserci sensibilità a livello globale, perché ad esempio appunto in Messico mi sono trovato tra virgolette conteso da perché la presenza di un magistrato con l'esperienza dell'antimafia siciliana, che comunque è nota in tutto il mondo, perché le figure di Falcone e Borsellino soprattutto sono note dappertutto, crea diciamo interesse, vogliono conoscere, quindi mi sono trovato a dover appunto fare un giro di conferenze in varie università del Messico per fare conoscere diciamo la nostra esperienza. Però questo qui non può essere affidato soltanto al volontariato, Su questo, diciamo, ci sono iniziative bilaterali, bisogna fare dei passi avanti, bisogna fare dei passi avanti sul piano istituzionale e sul piano culturale. E per fare dei passi avanti noi dobbiamo ragionare sempre più in termini di antimafia globale. Allora, c'è una criminalità di tipo transnazionale che opera al di là delle giurisdizioni nazionali. Allora, vanno fatte due tipi di interventi. Il primo, importante, dal basso, che significa iniziative di confronto fra esperienze giudiziarie diverse, fra esperienze criminali diverse, fra esperienze culturali diverse, confronto per conoscere, dalla conoscenza nasce poi l'esigenza, l'individuazione delle differenze e cercare di smussare le differenze, creare una cultura giudiziaria, giuridica e quindi con strumenti poi giudiziari e giuridici anche, il più possibile omogenei anche fra realtà diverse, non uguali, perché è chiaro che la criminalità organizzata non è uguale, identica in ogni parte del mondo, ognuno ha le sue differenze ed è geloso delle sue differenze, ma occorre avviare un processo di omogeneizzazione, avvicinare le realtà giuridiche diverse e soprattutto evitare che si crei un paradiso dell'impunità in qualsiasi parte del mondo, perché là dove c'è il paradiso dell'impunità tutte le organizzazioni criminali troveranno un luogo dove investire, se sono paradisi finanziari investire loro la finanza illecita, se sono paradisi penali dove avere il ricovero per i peggiori criminali. Beh, il criminale che si rifugia nel lontano Messico, visto che parliamo di Messico, è una minaccia non solo per il Messico ma anche per l'Italia. La possibilità di preservare capitali al sicuro in un paradiso fiscale non è una minaccia soltanto per l'economia di quel paese, anzi purtroppo a volte ci sono paesi la cui economia si avvale del fatto di essere paradiso finanziario dell'economia criminale, ma diventa invece un rischio per la nostra economia se vogliamo preservarla. Allora, se si vuole che non si chiuda definitivamente ogni spiraglio, che quindi se non vogliamo che si saldi economia criminale con economia legale in modo ormai, come dire, definitivo e insolubile, se si vuole reagire a questa cosa, allora ripeto, primo passo, informazione, omogeneizzazione delle culture e degli strumenti, dopodiché bisogna fare un altro salto in avanti. Se noi abbiamo un'antimafia sempre più globale, abbiamo bisogno di strumenti globali per fare antimafia. Strumenti globali per fare antimafia significa pensare a anche strutture globali. Cioè, ora non voglio io spararla grossa, ma se non si pensa, diciamo, in modo ambizioso non si riesce a costruire niente di nuovo. Come noi nel nostro piccolo, a fatica, il progetto di Giovanni Falcone ci ha messo 10 anni per costruire una procura nazionale antimafia, noi dobbiamo pensare, scusate diciamo l'espressione forte, a una procura mondiale antimafia. Quando noi riusciremo a avere degli strumenti globali, mondiali, nel quale attorno a un tavolo si possono riunire i massimi esperti e responsabili dei continenti, non solo degli stati, dei continenti, perché noi abbiamo attualmente in piccolo si è realizzato. In Europa abbiamo Eurojust. Eurojust, o Eurojust, come si vuole pronunciare alla francese o all'inglese, è la struttura, è in un certo qual senso, anche se non ha ancora gli stessi poteri, ma comunque è uno strumento a livello europeo di quello che è la Procura Nazionale Antimafia a livello italiano. C'è un luogo dove partecipano i rappresentanti delle vari paesi dell'Europa Unita, nei quali si confrontano, quindi spesso noi ci siamo avvalsi di questo strumento, è stato molto importante, grazie al rappresentante italiano di Eurojust, noi abbiamo potuto avere in tempo rapido notizie di una determinata indagine che si svolgeva in Germania o in Inghilterra, specie quando le indagini non riguardano solo due paesi, ma riguardano 3 o 4 paesi, è difficile stabilire il rapporto bilaterale, e quindi abbiamo un luogo dove si incontrano fisicamente i vari rappresentanti dei paesi europei e si confrontano. Questo serve a conoscersi da capo, ad omologare, omogenizzare le prassi e le legislazioni, ma anche operativamente ad agevolare le indagini transnazionali. Beh, noi la stessa cosa dobbiamo pensare a livello globale. Certo, ci sono delle difficoltà profonde, difficoltà anche ordinamentali, perché la struttura del pubblico ministero, come in Italia, è profondamente diversa da come è negli Stati Uniti. Però ciò non toglie che noi abbiamo un'esigenza, magari ci sarà un paese che invece di mandare il pubblico ministero manderà un alto funzionario di polizia, dipende dalla struttura, può darsi che negli Stati Uniti la scelta possa essere di mandare uno dei capi dell'FBI, dico, per buttare lì o altro. Però bisogna pensare a un organismo mondiale nel quale i vari rappresentanti dell'antimafia mondiale si incontrino e studiano, elaborino strategie comuni. Quando riusciremo a fare questo, avremo fatto dei veri passi avanti per liberarci per affrontare all'altezza della sfida la globalizzazione della mafia con un'adeguata globalizzazione.